No hay llanto, si encanto, si canto, maravilla, yo te encanto, te encanto, te encanto, te canto, maravilla, si te encanto. No hay llanto, si encanto, si canto, maravilla, yo te encanto.
Torniamo in voce dall'altro filo del telefono. Murat Cinar, uno dei redattori dell'agenzia di stampa internazionale Presenza Italia e il caporedattore dell'edizione in lingua turca, per dare insomma una collocazione. Buongiorno e grazie per la tua disponibilità.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie a voi.
Allora, dicevamo già prima che avevamo pensato insomma stamani di fare questa corrispondenza, questo approfondimento, per parlare di quello che è successo a Istanbul con la manifestazione per il Pride che c'è stata pochi giorni fa, ma come spesso accade purtroppo l'attualità sopravanza, e quindi partiamo insomma da quello che abbiamo letto anche ampiamente dai giornali di questa mattina, ossia l'accordo raggiunto per cui la Turchia ha tolto il suo divieto dall'ingresso della NATO di Finlandia e Svezia. In cambio la condanna da parte di questi due paesi del PKK, a quanto abbiamo letto, e anche la richiesta che vengono concesse le estradizioni.
Allora, ieri a Madrid, in Spagna, si è svolto il vertice della NATO, in particolare un incontro in quattro tra il segretario generale della NATO Stoltenberg, il presidente della Repubblica di Turchia Erdogan, e poi il presidente della Repubblica della Finlandia Niinistö e la presidente svedese Andersson. E dopo questo è stato firmato un accordo, firmato proprio, questo è un dato importante, in cui prima di tutto la Svezia e la Finlandia ribadiscono che riconoscono il PKK, le YPG-YPG, il PYD, ma anche la comunità di Gulen come organizzazioni terroristiche, e si impegnano per intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa e azione per impedire le loro attività sui loro territori, sui territori finlandese e sul territorio svedese, ma anche di intervenire nel momento in cui le terze parti, organizzazioni non governative, saranno identificate come quelle realtà che sono in relazione con questa organizzazione che abbiamo citato prima. Successivamente, ulteriormente, questi due paesi si impegnano per accettare le segnalazioni e le richieste della Turchia per l'estradizione delle persone che secondo la Turchia sono state coinvolte nelle attività terroristiche appartenenti a questa organizzazione, a queste sigle che ho citato, oppure anche ad altre. In più, questi due paesi, a differenza di quelle che ha fatto la Svezia qualche anno fa, si impegnano a non emettere nessun tipo di embargo militare nei confronti della Turchia nelle sue decisioni militari allineate con le politiche della NATO. Infine, sto riassumendo molto banalmente, infine la Turchia accoglie positivamente la richiesta di adesione della Finlandia e della Svezia e rimuove il suo veto, il suo no. Ok? E questa è la cronaca. Se vuoi faccio una piccola interpretazione.
Certo.
Ok. Cosa vuol dire? Prima di tutto si è chiusa un'epoca. La Finlandia e la Svezia ormai non sono paesi neutrali. Fanno parte della NATO quasi ufficialmente. Dunque fanno parte di quel polo che prima era uno dei due poli, adesso sono diversi poli, anche se scientificamente non è possibile, però fanno parte del polo della NATO. Diventano nuovi alleati della Turchia e poi decidono di collaborare con il regime al potere in Turchia per l'estradizione delle persone accusate di attività terroristica secondo le richieste di Ankara. Qua si apre un capitolone, ovviamente, perché Ankara ha costruito le sue politiche governative in queste ultime principalmente 9 anni, ma in realtà 20 anni, sulla cultura delle della difesa nazionale, sicurezza nazionale sul terrorismo. Pensate che ci sono migliaia di persone accusate di attività terroristiche in Turchia, o sono impiegati statali sospesi e espulsi, non possono trovare lavoro altrove, o hanno dovuto lasciare il paese, oppure sono nei centri penitenziari. Scusate. Dunque la Finlandia e la Svezia con questo accordo accettano ormai di collaborare con la linea politica, con Ankara, sposando la linea politica repressiva del governo turco. Questa è una novità, perché ricordiamoci che particolarmente la Svezia aveva deciso di stare accanto con quelle anime d'opposizione che scappavano dalla Turchia e trovavano rifugio in Svezia. In particolare, nei confronti della Turchia, la Svezia aveva emesso un embargo militare come protesto per il suo intervento militare in Siria. Tu fammi un'altra domanda che vado a prendere un po'
sì,
di acqua.
Sì, certo. Intanto insomma ricordo a chi ci sta ascoltando che stiamo parlando con Murat Çınar, stiamo parlando insomma di quello che è successo ieri al vertice NATO appunto di Madrid. Oggi tutti i giornali titolano sul fatto che Erdogan toglie il veto. Adesso stiamo vedendo che cosa significa questo veto, e si stava appunto dicendo di un cambio politico molto forte, soprattutto da parte della Svezia, che fin qua era stato uno di quei paesi che aveva, come dire, accolto e sostenuto gli oppositori, chi aveva espresso dissenso al regime di Erdogan, in particolare parliamo di curdi e curde, ma non solo.
E in più, un altro punto importante in questo accordo: la Turchia viene inserita, ma faceva anche parte di questo progetto, ma comunque viene rafforzata l'adesione della Turchia nel progetto PESCO. PESCO cos'è? È un progetto militare di difesa internazionale, chiamano così, è congiunta tra alcuni membri dell'Unione Europea e alcuni membri e la NATO. Ovviamente tra uno all'altro ci sono dei paesi che fanno parte di uno all'altro. Quindi un progetto di difesa che rappresenta in qualche maniera un allargamento non ufficiale della NATO che comprende tutta l'Unione Europea. E sono sempre di più i paesi dell'Unione Europea che fanno parte della NATO, quindi qua ci sono altre analisi politiche che escono fuori dal caso della Turchia e vanno a, ovviamente riguardano le politiche di allargamento della NATO e la posizione prepotente della nuova amministrazione Biden statunitense sull'Unione Europea e il ruolo di due paesi importanti, la Germania e la Francia, all'interno dell'Unione Europea come membri anche della NATO. Qua si apre un'altra strada verso altre riflessioni, analisi politiche, ma comunque l'inserimento della Turchia rafforzamento dell'inserimento della Turchia nel progetto PESCO ha un suo peso. Perché? Perché la Turchia ha il secondo esercito più grande della NATO, il quarto paese membro della NATO che compra, produce, spende più armi, è il quarto paese membro della NATO che partecipa a più missioni militari della NATO sparpagliate in giro. E quindi la Turchia, se qua arriviamo alle conclusioni politiche, per il regime ieri sera era una vittoria, in certo senso. Prima di tutto ha riconsolidato il suo ruolo all'interno della NATO, tra virgolette si è fatto valere, tra virgolette ha ottenuto ciò che voleva, perché in questi giorni sui giornali mainstream in Turchia, mezzi di propaganda ormai del governo, sono uscite le liste con nome e cognome delle persone, con le fotografie, residenti in Finlandia e in Svezia, dicendo che il ministro della giustizia turco e il presidente della Repubblica e il ministro degli esteri turco andavano a Madrid per presentare la lista di questi 30 nomi alla Svezia, alla Finlandia, per la loro estradizione, persone accusate di attività terroristiche. Allora, oggi, in effetti, io ho fatto una carrellata sui giornali come Sabah, Yeni Shafak, Takvim, Akit e Ahaber. Sono delle cose mostruose, terribili, ma coprono quasi più del 50% dell'informazione in Turchia. Parlano della vittoria, ci siamo fatti valere, adesso impacchettano, mandano in Turchia i terroristi, ecco la Svezia, la Finlandia non è riuscita a resistere più di tanto, nella NATO contiamo, nel Medio Oriente siamo un paese che determina. Quindi Erdogan ieri sera, grazie alla NATO, grazie alla Svezia e grazie alla Finlandia, ha portato a casa una cosa che si chiama vittoria. Il regime, è chiaro definire ciò che ha il potere in Turchia, è un regime, un sistema dittatoriale, mafioso e fascista, è stato assecondato dalla NATO, da tutti i membri della NATO, tra cui anche l'Italia, e dai nuovi membri della NATO, in più da quei paesi che non fanno parte della NATO ma fanno parte del progetto PESCO. Questo coinvolge anche altri membri, appunto, come l'Ungheria eccetera, che non fanno parte della NATO ma fanno parte del progetto PESCO. Quindi davanti agli occhi di tutti a Erdogan, brutto, cattivo eccetera eccetera, no, tutti questi aggettivi che usiamo sempre, davanti agli occhi di tutti a Erdogan è stata data una carta dicendo vai a casa, canta la vittoria, nessun problema. Perché è importante? Perché questa è la retorica che riesce a vendere molto bene Erdogan in un paese conservatore, nazionalista come la Turchia, nei confronti del suo elettorato sempre più piccolo, ma comunque riesce a vendere. Ci sono 11 mesi per le elezioni politiche in Turchia, lo stesso momento si svolgeranno le elezioni presidenziali e quindi una carta vincente per Erdogan, che apre la strada per un altro discorso. Dato che la Svezia e Finlandia quasi, ormai possiamo dire, quasi non possono più criticare la Turchia per le sue scelte militari, soprattutto vista il precedente in Siria, adesso, dato che da maggio che annuncia Erdogan l'inizio di una nuova fase militare in Siria, adesso hanno dato la via libera a Ankara per invadere per la quinta volta la Siria. Perché questo è un punto importante? Prima di tutto Erdogan sin dall'inizio dice che l'invasione della Siria non si chiama invasione, uno, è una questione legata alla sicurezza nazionale, quindi non è un'aggressione ma a un'azione di difesa. Dall'altra parte il confederalismo democratico viene definito come un progetto figlio partorito dall'organizzazione terroristica secondo Ankara del PKK, quindi l'aggressione è ancora più legittimata a casa. Quindi adesso non ci sarà nessun ostacolo. Uno, perché ieri a Erdogan è stata data indirettamente la via libera. Due, c'è in Siria quello che controlla la situazione, la Russia, che è sempre più debole. E poi l'Iran è sempre più debole e isolato, che in questi giorni tra l'altro il ministro degli esteri iraniano era in Turchia e l'altro ieri ha dato via libera anche l'Iran, dicendo che comprendono le preoccupazioni della Turchia in merito alla sicurezza in Siria. Quindi questa propaganda di lotta contro il terrorismo di nuovo troverà un'azione concreta in Turchia e molto probabilmente si avvierà una nuova operazione militare in Siria davanti agli occhi di tutti sul territorio delle YPG e YPG di cui noi eravamo molto fieri perché lottavano contro l'ISIS. Quindi con il sostegno diretto oppure indiretto di tutto il mondo quasi, Erdogan compierà molto probabilmente l'azione finale per distruggere quell'esperienza totalmente, con l'intento ufficiale, dichiarato il 22 maggio, di creare una zona sicura dove saranno rimpatriati da oggi fino alle elezioni in arrivo almeno, quello che dice il governo, 1 milione di rifugiati siriani dalla Turchia verso la Siria. Questo perché è importante? Perché in quelle condizioni disumane in cui vivono i siriani, in una buona parte, quasi più del 95%, senza permesso di lavoro, con un sistema di assistenzialismo quasi inesistente, in un paese di profondissima crisi economica, i siriani purtroppo sono un elemento per la vittoria dei partiti d'opposizione nelle elezioni in arrivo, sono un peso per lo stato sociale sfasciato inesistente e rappresentano la manodopera a basso costo, quindi concorrenza sleale per la manodopera tra virgolette autoctona. Per cui di nuovo ancora un'altra volta l'invasione della Siria per la quinta volta autorizzata indirettamente ieri sera a Madrid porterà un'altra vittoria a Erdogan alla luce delle elezioni in arrivo. Questa posso dire che è una conclusione. Poi se vogliamo passare a Madrid, guardare la questione dall'altra parte, possiamo fare anche questa analisi politica. Quanto ha durato la resistenza di Erdogan? Pochissimo. Quanto la promessa di un marinaio, si dice, no? Quindi fino a qualche settimana fa Erdogan diceva la Finlandia e la Svezia non devono nemmeno venire in Turchia, non se ne parla, non faranno mai parte della NATO, loro sono collaboratori con i terroristi eccetera, e ieri è stata firmata d'accordo. Quindi questo in qualche maniera ci fa anche capire quanto è isolato Erdogan ormai, quanto è solo, solitario, e quanto è ricattabile. Abbiamo visto, ha dato dello stato nazista all'Israele e qualche settimana fa Herzog, che era Istanbul, stava per arrivare al momento della guerra con Mitsotakis, che due mesi fa era a Istanbul, e con i sauditi ha spaccato questa scatola e l'altra, dicendo che fino alla fine della sua vita porterà avanti il caso del giornalista assassinato nel consolato saudita a Istanbul, Khashoggi, e poi il caso è stato archiviato, mandato in Arabia Saudita. Il giorno dopo Erdogan era a fare un pellegrinaggio a Mecca, poi ha incontrato Al Salman, e tre giorni fa Al Salman, responsabile numero uno dell'omicidio di Khashoggi, era a Istanbul. Quindi questi sono, per coloro che riescono a leggere in modo sobrio le cose come vanno, questi sono i segnali chiari che Erdogan è un interlocutore che vale sempre meno nel Medio Oriente, è uno che ha sempre più bisogno degli altri, soprattutto dei soldi degli altri, cerca di approfittare delle situazioni di grande problematicità, però comunque è uno contemporaneamente anche molto ricattabile. Questo posso dire che potremmo tenerlo come l'ultima considerazione politica.
Senti, a fianco di questo c'è anche l'altro progetto, anche approvato dall'ONU, che mette sempre la Turchia al centro, insomma, di dinamiche geopolitiche, e sto parlando della strategia per far uscire il grano dall'Ucraina, con il coinvolgimento a tre di Ucraina, Turchia e ONU, che verrebbe approvato dalla Russia. In questo quadro come lo dobbiamo leggere?
È sempre un progetto che si sposa molto bene con questi due problemi, oppure questi due temi. Uno, Erdogan in ogni fase della storia, della sua carriera, in ogni momento di difficoltà sua oppure internazionale, ha saputo approfittare dell'occasione. In Libia ha approfittato del vuoto, in primis vuoto creato dall'Italia, in Siria ha approfittato del vuoto, il vuoto creato dalla NATO, e in Azerbaigian, Armenia ha approfittato del vuoto creato volutamente dalla Russia, e l'errore commesso dall'Armenia, ha approfittato del vuoto che c'è stato appunto, del vuoto, del, diciamo, una serie di errori commessi all'interno della famiglia della NATO nel momento in cui la Turchia si trovava in crisi nel 2015 con la Russia, perché aveva abbattuto il suo aereo. Insomma, ha approfittato di ogni errore suo oppure internazionale. Adesso stiamo raccogliendo il risultato di una scelta politica agricola perversa e sbagliata, fallimentare, che è stata maturata in questi ultimi anni. Abbiamo fatto in modo che il nostro continente dipenda dal grano russo e ucraino, e adesso ci facciamo ricattare da Putin. E in mezzo c'è un uomo che potrebbe approfittare dell'occasione e cercare di essere utile e aiutarci, che è Erdogan. Allora, Erdogan, appunto, visto la sua carriera da uno che approfitta delle occasioni per portare a casa la vittoria, ovviamente non lo fa gratuitamente. Qualche volta fa queste cose per acquisire prestigio, qualche volta tenta, come la gestione dell'aeroporto di Kabul che non è andato a buon fine, tenta per portare a casa dei risultati, soprattutto economici. In questo periodo sta cercando di portare a casa dei risultati economici. L'invasione della Siria ha uno scopo anche economico, e questa questione del grano ha uno scopo economico, e il ripristino dei rapporti con l'Egitto, Israele, Emirati, Qatar e Sauditi ha un obiettivo economico: attirare gli investimenti, ma soprattutto fare da tramite tra il Medio Oriente e l'Europa per la questione del gas e petrolio, dato che i rubinetti di Putin sono stati chiusi. E quindi anche la questione del grano, appunto, il risultato di una serie di errori commessi da noi e dagli altri, è anche frutto della disponibilità di Erdogan, che si propone sempre come quello che risolve i problemi, ma approfitta dell'occasione per portare delle vittorie a casa. Erdogan non è nient'altro che il risultato della nostra ipocrisia, purtroppo.
E tornando poi al livello interno in Turchia, appunto, arriviamo a parlare del Pride. A Istanbul si è svolto il 26 di giugno, quindi domenica scorsa. Gli arresti attesi ci sono stati, insomma, quello che ho letto dalle fonti che ho letto io, circa 200 persone sono state arrestate per questa manifestazione, ma in realtà è una situazione che va avanti da molti anni.
Sì, e si è svolto per la 20ª volta il Pride di Istanbul, anzi c'è stato il tentativo di svolgerlo dal 2015, che è vietato, che vuol dire la prefettura oppure il vice governatore del municipio in cui si progetta di fare il Pride, ossia il municipio di Beyoğlu all'interno della città di Istanbul. Comunque questi organi pochi giorni prima del Pride dicono che per motivi di sicurezza, ordine pubblico oppure le manifestazioni che si stanno pronunciando minacciano oppure potrebbero offendere il tessuto della famiglia turca, no? Quindi tirano un anno 4 motivi, un anno 3 motivi, un anno 5 motivi, qualche motivo trovano per vietare per un giorno oppure per 2 giorni le manifestazioni. Ovviamente è abbastanza brutta questa decisione, e le persone che si preparano per quel momento storico decidono di scendere dal 2015 fino ad oggi in piazza e si scontrano con la polizia. In alcuni casi vengono arrestati anche giornalisti, in alcuni casi la violenza è molto forte, come è successo 3 anni fa, in alcuni casi invece la piazza viene rastrellata dalla polizia, che non si può proprio entrare nelle vie di mezzo, si cerca di svolgere un piccolo Pride, esattamente come è successo la scorsa domenica. Però per la prima volta quest'anno è stata vietata anche la settimana del Pride. In Turchia è un sogno avere il mese Pride, ma c'è la settimana Pride. Hanno provato a fare un flash mob in 30 in un altro municipio, c'erano 300-400 poliziotti già, e hanno preso in detenzione provvisoria 11 ragazzi 5 giorni prima del Pride del 26. E poi hanno provato a organizzare in un altro municipio delle proiezioni all'interno di una piccola sala, e si sono trovati con la polizia davanti all'ingresso un'ora prima della proiezione. E quindi, tristemente, un po' come succede a Cracovia oppure in altri luoghi in Europa, in modo clandestino si è cercato di fare svolgere la settimana Pride. Siamo arrivati al momento del Pride di Istanbul e erano in atto diverse campagne di linciaggio mediatico, ma anche sui social, campagne avviate da diversi gruppi fondamentalisti religiosi. In effetti Hassan è la persona che ho intervistato io per Città Futura e fa parte del comitato organizzativo del Pride, mi ha detto che quest'anno, oltre alla polizia, hanno paura anche dell'attacco dei fondamentalisti, che non è avvenuto per un motivo o l'altro poi scopriremo perché, o era soltanto una minaccia oppure la polizia l'ha impedita, non si capisce. Comunque la polizia di nuovo ha usato la forza, di nuovo ha arrestato giornalisti, fotoreporter, più di 400 persone sono state portate in diversi commissariati, la prima sera già 90 di queste sono state liberate e in questi giorni si stanno liberando pian piano. Vedremo se si avvieranno le denunce, quindi queste detenzioni provvisorie si trasformeranno in processi e gli eventuali arresti o no, perché qualche anno fa è successo. E comunque questo. E in ogni caso è un po' difficile apprezzare da qua questo fatto, però lo vorrei sottolineare. C'è un movimento consolidato, c'è un movimento molto grande, c'è un movimento che ha un sacco di necessità, ha bisogno di farsi vedere, manifestare la sua visibilità e chiedere più dignità e gli stessi diritti con gli altri cittadini. E questo è un movimento molto determinato e forte, capillare in Turchia, e nonostante la repressione e il regime cerca di resistere, scendere in piazza, strappare anche quei 2 minuti di visibilità e finire sui giornali. In alcuni giornali ovviamente le notizie sono cattive e brutte, in alcuni invece un po' di visibilità dignitosa lo ottengono. Io ripeto dire, in conclusione finirei con questo, se l'asticella della repressione in Turchia è sempre più alta, perché c'è qualcuno che non chiude il becco, non chiude la sua bocca e non sta a casa, decide di scendere in piazza, mette in gioco la sua quotidianità, il suo futuro, il suo domani per sé e per gli altri. E il movimento LGBTQ+ in Turchia è, secondo me, la rappresentanza eccellente di questo coraggio che è ammirevole.
E quindi, come dire, sarebbe molto importante che la solidarietà e l'appoggio dei movimenti LGBTQ in Europa, nel mondo, supportassero, in parte lo fanno, ma forse anche in maniera più forte, quello che succede in quel paese.
E assolutamente.
Noi ti ringraziamo per il tuo intervento, come sempre, e a presto.
Grazie a voi, buona giornata, ciao a tutte e tutti.
Ciao, buona giornata anche a te.
Me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco toma.